Garagnani, prego.
Grazie Presidente. Io lo ritengo quasi un obbligo intervenire in questo dibattito, perché appartengo a quella metà del genere vivente, diciamo così, del genere umano, che si porta delle colpe tuttora notevoli. Il fatto che io non sappia utilizzare una lavatrice, una lavastoviglie, già mi fa sentire colpevole, perché in qualche modo già così esercito una forma di violenza, mi faccio servire da questo punto di vista. E quindi mi associo a quello che diceva Francesco Rocco circa le responsabilità che noi uomini comunque ci portiamo in queste condizioni. Detto questo, e non potendo ovviamente dire nulla di nuovo, perché gli interventi sono stati tanti e molto articolati e precisi, vorrei però sottolineare che l'emergenza attuale è probabilmente il frutto dell'incrociarsi malefico di almeno tre situazioni. Da un lato quella antica, ben rappresentata dal delitto d'onore, quello permane, persiste, ne parlava Cinzia Cornia. Dall'altro lato l'altra violenza più moderna, sesso, successo e soldi. Noi abbiamo dei personaggi straordinari che a questa triade hanno costruito degli altari, dei monumenti, si sono inginocchiati. E infine la violenza tout court, la violenza nella società, la violenza degli stadi. Ieri per permettere lo svolgimento di un derby sono stati impiegati 2000 poliziotti. Ma cos'è costato quel derby? Cosa c'è nella nostra società? La violenza nella società sicuramente è anche quello un elemento. Questi tre fattori probabilmente determinano l'emergenza attuale che stiamo vivendo. Ma chiaro, se si disponesse della bacchetta magica si potrebbe dire bisogna fare così per affrontarlo. È chiaro che questo è difficile da averlo in tasca, ma credo però che occorra ragionare in pochi minuti sul ruolo, sulle responsabilità, sulla funzione, sulle potenzialità che hanno le due grandi agenzie educative, da un lato la famiglia, dall'altro la scuola. È già stato ricordato anche dal collega Bellei. La famiglia, solo una battuta, ne abbiamo parlato altre volte in questo consiglio. Sempre di più considera l'educazione all'autonomia come alibi per il disimpegno educativo verso i preadolescenti e gli adolescenti. Dice, ma così è autonomo, così cresce, così va con gli amici. Certo, non è col guinzaglio che si risolve il problema, ma l'abbiamo detto spesso qui dentro, si risolve il problema avendo coscienza che la famiglia deve avere una visione che segue, che educe, che conduce per mano, anche quando sembra impossibile. Attraverso come? Ad esempio, si legge attraverso la creazione di interessi comuni adulti tra genitori e ragazzi. Non si può dire a una ragazza non uscire col ragazzo, ma in qualche modo si deve trovare una forma di socializzazione attraverso interessi comuni per poterle dire qualcosa sulla gestione della propria libertà. Questo stesso discorso vale per i ragazzi. Chiudo questo aspetto e passo al discorso della scuola. Lo diceva Cinzia Cornia, in Italia si è fatto cassa con la scuola, l'unico settore nel quale si sia ridotto realmente l'investimento statale, passando dall'11 all'8% è la scuola. Possiamo dire che questo femminicidio così clamoroso è frutto di questa crisi? No, non lo possiamo dire, non abbiamo, c'è un medico, non abbiamo il dato oggettivo, il riscontro, non possiamo, è vero, bisogna per onestà intellettuale, non possiamo affermare queste cose. Però, possiamo dire che una scuola che non fa educazione affettiva, una scuola che non fa educazione sessuale, è una scuola che si pone questo problema? No. Ma una scuola che non fa educazione estetica, che non fa educazione fisica, è una scuola che si pone questo problema? No. Quali sono i due grandi strumenti di socializzazione degli adolescenti? La musica e l'educazione fisica. Ad esempio, tutto il mondo delle scuole professionali ha abbandonato se stesso. Una volta in una commissione io sostenni che le scuole professionali, insieme alle materie specifiche, avrebbero dovuto inserire fortemente l'educazione fisica e l'educazione estetica. Ovviamente il mio discorso cade nel nulla, sembrò velleitario, utopistico, ma è se noi creiamo tra i giovani, ragazze e ragazzi, ragazzi e ragazze, momenti di comunicazione vera, basata sul loro vitalismo, sul loro sentimento, possiamo creare dei ponti di conoscenza, possiamo creare forse, sottolineo forse, degli antidoti alla violenza. Un'ultima cosa. Può una scuola ignorare l'educazione religiosa? In Italia si ignora l'educazione religiosa, intendendo per educazione religiosa storia delle religioni. Non facciamo gli ipocriti. Noi sappiamo benissimo che in molti paesi al mondo le donne sono uccise, si fa il femminicidio delle neonate. Cioè, noi non possiamo negare che nella misura in cui ci apriamo al mondo, ci apriamo anche a culture altre che noi non possiamo accettare. Culture altre, non diverse, non superiori, ma altre, che noi non possiamo accettare. Ecco, come possiamo arrivare lì se non, ad esempio, attraverso l'educazione religiosa, intesa come storia delle religioni? Tutto questo non si fa, tutto questo non esiste nella nostra scuola. Nella nostra scuola ci si preoccupa di tagliare, di passare dall'11 all'8%. E allora non è una questione di chi pensa di poter dire una mezza parola sul problema. Però credo che invece ci dobbiamo porre il problema. La scuola, l'istruzione, l'educazione, educere, portare con mano, non è, e in età più avanti la cultura, non è un buttare dei soldi. A qualcuno di molto importante chiesero un tempo: ma perché si spendono tutti tanti soldi per la cultura? Lui rispose: perché così siamo un po' meno barbari. Ecco, noi se potenziamo l'aspetto scolastico, l'aspetto culturale, possiamo sperare di essere un po' meno barbari, inteso nel senso, non nel senso che lo intendevano, un po' meno violenti. E di conseguenza, visto che le donne sono le prime vittime della violenza, sicuramente meno violenti verso le donne.
Grazie al collega Caragnani. Prego il collega Celloni.